Che faccio stasera fa parte di una serie di discorsi che abbiamo fatto nel corso degli ultimi mesi riguardo l'evangelismo che abbiamo siamo partiti parlando da diversi passi dalla Bibbia della nostra responsabilità di evangelizzare e io credo che Dio ha stabilito la Chiesa apposta per predicare il Vangelo in tutto il mondo, che è lo scopo precisamente per il quale esiste la Chiesa nel mondo è di predicare il Vangelo. L'ultimo comandamento di Gesù Cristo prima che lui sale in paradiso e lascia il suo ministero in questa terra dice ai suoi discepoli: andate dappertutto nel mondo a predicare il Vangelo. Noi siamo qui per questo. Ragionando il motivo per questa vita che Dio ci ha dato qui, se al di là di questa vita c'è un'altra vita perfetta in paradiso dove non abbiamo più problemi, dove non soffriamo più il caldo, non soffriamo più il freddo, non c'è mai mancanza di niente, fame non esiste, stanchezza non esiste e stiamo proprio perfetto, allora come mai Dio ci lascia in questo ambiente dove soffriamo mancanza a volte di cose? Io soffro minimo 3 volte al giorno la fame, che io devo mangiare qualcosa. Io a volte soffro il caldo, a volte soffro il freddo. Al momento i miei campi stanno soffrendo mancanza di acqua. Come mai Dio mi ha lasciato qui, se io ho un'altra vita al di là di questa vita, che per usare le parole dell'Apostolo Paolo nel libro di Filippesi, una vita al di là migliore di questa vita qui, dice di gran lungo migliore la vita là in paradiso con lui con rispetto a questa vita che abbiamo ora, come mai allora mi lascia qui? E la risposta dell'Apostolo Paolo a questo è: Dio ci ha lasciato qui perché è bisognoso per gli altri che noi viviamo qui. Il bisogno che ha il mondo del cristiano nel mondo è che il cristiano si impegna a predicare il Vangelo a tutto il mondo. Io credo che Dio ha stabilito, ha fondato la Chiesa per questo motivo e ha dato vita ad ogni individuo cristiano in questo mondo per questo scopo di portare altre persone a Gesù Cristo, cioè a predicare il Vangelo. Abbiamo iniziato una serie di discorsi dal libro di Matteo, il primo libro dei Vangeli. Ci sono 4 libri del Vangelo, siamo partiti con Matteo a considerare questo libro del Vangelo dal punto di vista dell'evangelista. Abbiamo visto in capitolo 1 che il Vangelo, Gesù Cristo, entra nella vita di Giuseppe e Maria e non è che fa comodo. Infatti il modo in cui entra nella vita di Maria come un bimbo concepito al fuori del matrimonio è una cosa non accettata dalla società, una cosa abbastanza anche vergognosa e a volte dedicarsi a portare il Vangelo nel mondo non è sempre una vita bella, non è sempre una cosa che è onorevole, pieno di gloria in questo mondo. Non è che portare il Vangelo nel mondo consiste di una cosa molto bella, molto accettata da questo mondo. Però appare l'angelo a Giuseppe e dice: non ti preoccupare, questa cosa è di Dio. E quando noi sappiamo che la cosa è di Dio, ci possiamo impegnare al massimo in quella cosa, nonostante quanto è scomodo, nonostante quanto potrebbe sembrare anche una cosa vergognosa. E noi sappiamo, quell'angelo dice che questo Gesù Cristo sarebbe stato la salvezza del mondo. Quando noi siamo impegnati nel salvare le anime, nell'aiutare una anima a scappare dall'inferno, possiamo impegnarci al massimo. Poi abbiamo visto il versetto che dice: non mi vergogno del Vangelo perché è la potenza di Dio per la salvezza. e abbiamo visto la stella che porta la gente a Cristo e che noi oggi siamo quella stella. Abbiamo esaminato la predicazione di Giovanni Battista, come lui predica il Vangelo, come esempio, anche Gesù Cristo come predicava il Vangelo. Abbiamo visto le tentazioni del Vangelo, che nel ministero di predicare il Vangelo c'è la tentazione anche da affrontare e c'è un motivo specifico per queste cose. Poi abbiamo visto i miracoli del Vangelo, abbiamo considerato che le nostre vite oggi sono il miracolo che dovrebbe portare la gente a Gesù Cristo. Come una volta Gesù Cristo usava i miracoli per fare capire alla gente che la vita può essere cambiata tramite la fede in Lui, oggi la mia vita dovrebbe essere il miracolo che mostra alla gente che fede in Gesù Cristo può cambiare anche la vita degli altri. E poi siamo arrivati a Matteo capitolo 5, in cui Gesù Cristo inizia a predicare un certo modo di vivere, un certo modo di vivere che va contro la nostra natura. Non è una cosa normale per noi vivere quelle cose che sono scritte in capitolo 5, nei primi versetti, dove è scritto beato chi fa così, beato chi fa cos'ha. Sono tante cose che vanno contro la nostra natura. Abbiamo iniziato a considerare cosa vuol dire vivere il Vangelo e che Dio intende che i cristiani, gli evangelisti, che tutti noi che siamo credenti siamo evangelisti, o almeno dovremmo essere evangelisti, e Dio intende che noi vivessimo una vita particolare, una vita che non è sempre d'accordo con la nostra carne in cui viviamo, però abbiamo considerato che c'è un motivo particolare. Prima di tutto, noi siamo beati quando noi viviamo nel modo che Dio intende per noi. Fa bene a noi. Le regole che Dio ha imposto su di noi, come non uccidere, fa bene a voi che Dio dice a me che io non posso uccidervi. Va bene a me che a Frank non è permesso uccidermi. Questa è una regola favorevole per me, è favorevole per Frank, è favorevole per tutti noi questa regola. Le regole che Dio ha imposto su di noi come modo di vivere giustamente e correttamente in questa vita sono cose favorevoli per noi. Un padre buono non impone le regole per fare male ai suoi figli, ma gli impone per fare bene ai suoi figli. E abbiamo visto beato chi fa così, beato chi vive in questa maniera, anche se sono cose che non ci tornano nella nostra natura. Poi abbiamo considerato che è importante vivere il Vangelo, perché vivendo il Vangelo ci dà la capacità di vincere persone per Cristo. Abbiamo visto che noi siamo il sale del mondo, che tramite il nostro modo di vivere noi diamo il gusto del Vangelo, il gusto di Cristo al mondo dove quel gusto non esiste. Noi diamo tramite il nostro modo di vivere, tramite le nostre buone opere, tramite la separazione dal mondo e la separazione verso Dio, a Dio, noi diamo il gusto del cristianesimo a un mondo che non lo capisce, che non l'ha mai gustato, e che noi siamo la luce del mondo. Il mondo è buio, Gesù Cristo è la luce. Quando Gesù Cristo entra nella nostra vita, noi diventiamo la luce del mondo buio. Tramite il nostro modo di vivere, noi abbiamo la capacità di portare la gente a Gesù Cristo. Versetto 16 di capitolo 5 dice: così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Abbiamo visto che fare le buone opere, vivere il Vangelo, serve per portare altre persone alla luce del Vangelo. Quindi noi dobbiamo vivere il Vangelo perché fa bene a noi vivere il Vangelo. Dovremmo vivere il Vangelo perché così abbiamo la possibilità di portare altre persone a Cristo tramite le buone opere che noi facciamo. Poi abbiamo considerato l'ultima volta scorso che ho predicato il resto del capitolo 5, quanto è estreme la vita che Dio richiede da noi. La risposta è nel versetto 48 di capitolo 5. Gesù Cristo dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quanto è estreme la vita quando noi diciamo vivere il Vangelo, quanto è estreme questa vita del Vangelo, di buone opere che noi dovremmo fare. Perfezione è quello che Dio richiede da noi. Il nostro Padre, il nostro Dio, il nostro Creatore è santo. E come Lui è santo, anche noi dovremmo essere santi. Noi sappiamo che nella nostra carne non riusciamo a farlo, ma essendo coperti dal sangue di Gesù Cristo, noi siamo giustificati e abbiamo lo Spirito Santo di Dio che dimora in noi e ci dà la forza, ci convince del nostro peccato e ci aiuta ad evitare il peccato, e viviamo nella grazia di Dio che ci aiuta a vincere il peccato. Certo, perfetto in questo mondo non lo saremo mai proprio perfetto, ma quello è quello che Dio richiede da noi. Allora, arriviamo a capitolo 6. E voglio stasera considerare la motivazione delle buone opere. Cosa, da dove nasce il desiderio di fare le buone opere e vivere il Vangelo? Dove è il radice? Cosa è per me la motivazione di svegliarmi tutte le mattine e dire: Dio, io oggi voglio vivere per te. Io oggi voglio fare le cose buone. Dove è il radice di questo sentimento? Da cosa sono motivato? Sono motivato dalla mia carne e l'idea di essere visto dalle altre persone, che nel mondo c'è un certo onore per chi vive una vita generosa. Diciamo, per chi vive una vita dedicata a Dio, c'è gente che stima una persona generosa, religiosa, spirituale, una persona che vive una vita stretta. C'è un certo onore che la gente versa su chi vive una vita del genere. E la domanda per noi stasera è questo: noi questa vita lo viviamo per essere lodato dall'uomo, o lo viviamo perché siamo spinti da un desiderio di vivere una vita che dà gloria e onore a Dio? E questo è l'argomento di stasera. Versetto 1 di Matteo capitolo 6: guardatevi, dice Gesù Cristo, dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non fare suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dai uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Anzi, quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. E quando tu preghi, non essere come ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e ai angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Il versetto 7 al versetto 15 lo salto, perché qui Gesù Cristo dà un esempio di come dovremmo pregare e non fa parte dello scopo del nostro discorso stasera. È un esempio di come dovremmo pregare, forse lo considererò in futuro come un esempio della preghiera dell'evangelista, non so, sto considerando di farlo, forse no. Poi ci sono cose importanti, versetto 14 e 15, che non fanno parte del nostro discorso stasera nel contesto di quello che voglio vedere. Riparte col versetto 16, leggo quello, che fa parte del discorso, del contesto di discorso di stasera. Ora, quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare agli uomini che digiunano. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia per non mostrare agli uomini che digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. Allora, io ho circa 5 minuti per approfondire le cose che abbiamo letto, però sarà facile. Tiro fuori qualche cosa importante, fondamentale da questo e via. Prego un attimo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola, aiutaci, Padre, tramite l'aiuto del tuo Spirito Santo a capire la tua parola e per mettere poi in pratica le cose che vediamo qui stasera. Ti ringrazio per la tua parola e per quanto è pratica, come è per noi una guida in questa vita, come è la lampada per i nostri piedi e la luce per il nostro sentiero. Padre, aiutaci, lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, non è scritto con parole molto chiare qui un certo concetto che è scritto ben chiaro in altre parti della Bibbia, lo leggo anche da altre parti della Bibbia. Questo fatto è chiaro qui, che non dovremmo fare le buone opere, precisamente la preghiera, i soldi dato alla Chiesa, ai poveri, e il digiuno per essere ammirato, versetto 1, dai uomini, per essere visti dai uomini, versetto 5, e per metterci in mostra, versetto 16. Questo è ben chiaro da questo passo qui, da queste parole, che non dovremmo fare le nostre buone opere per essere visti, ammirati e messo in mostra da parte degli altri, dalle altre persone. Quello che non è scritto chiaramente qui è che noi dovremmo farlo per l'onore e per la gloria di Dio. Un po' è scritto, versetto 6, per esempio, dice: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e preghi il Padre. Cioè, la tua preghiera non è per essere sentito dagli altri, ma la tua preghiera è verso il Padre. E poi versetto 18 dice: per non mostrare ai uomini che digiuni, ma al Padre tuo. Cioè, il tuo digiuno è verso Dio, non fai il tuo digiuno verso gli uomini, lo fai verso Dio. Poi ora leggo qualche altro passo che spiega che in realtà tutto quello che noi facciamo nella vita deve essere fatto verso Dio, in vista di Dio e per l'onore e per la gloria di Dio. Leggiamo un attimo 1 Corinzi, capitolo 10, e versetto 31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Cioè, tutto quello che noi facciamo, ok? Ogni cosa, ogni buona opera che noi facciamo, ogni scelta di vita che noi facciamo, dovremo farlo in vista di Dio e per l'onore e per la gloria di Dio. Non facciamo mai un'opera in questo mondo per metterci in mostra, per essere visti dagli altri e per essere ammirato dagli altri. Se noi potremmo capire questa cosa, potrebbe fare grande differenza nelle chiese. Quante volte succede nelle chiese che persone si impegnano perché vogliono sentire qualcuno dire: ah, bravo, ben fatto. Io scherzo, faccio uno scherzo spesso quando qualcuno dice: ah, bravo, a me, in modo leggero. Io dico: ah, puoi ripetere quella parola che hai detto? Perché a me piace sentire qualcuno dire a me: bravo, ben fatto. Ma io non dovrei mai impegnarmi in nessun modo per lo scopo di sentire qualcuno dire poi: bravo Paul, tu hai fatto bene, per essere ammirato, per essere visto e per mettermi in mostra. Non dovrei mai fare niente per questo motivo. Dovrei fare tutto quello che io faccio di buona opera per l'onore e per la gloria di Dio. Leggiamo Primo Pietro, capitolo 4, versetto 7 a 11. Ora la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. Qui abbiamo già parlato in questo versetto di essere sobrio, di essere vigilante, che sarebbe simile al digiuno, ok? Io vivo una vita sobria, una vita in cui io tolgo dalla mia carne certe cose che potrebbero essere piacevoli dalla mia carne. Perché? Per un certo motivo, perché viviamo in tempi particolari in cui il nostro impegno deve essere un altro, non verso la carne, ma per un altro motivo. Poi preghiera, versetto 8: avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. E qui sta parlando di buone opere che noi dovremmo fare. Ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo mette a servizio degli altri, cioè non riesco a dirlo bene. Sì, va bene, ancora non riesco a dirlo. Quello che diamo verso gli altri, lo metta a servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa si è glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Il motivo di ogni buona opera che noi facciamo dovrebbe essere per dare onore e gloria a Dio. Se noi siamo motivati da essere visti dagli altri, se noi siamo motivati da essere ammirato dagli altri, se siamo motivati da essere messi in mostra davanti agli altri per il bene che noi abbiamo fatto, la motivazione è sbagliata. Quello che mi motiva quando mi sveglio la mattina e io penso: ma io voglio fare le buone opere oggi, io oggi voglio impegnarmi al massimo a vivere la vita giusta, la motivazione mia dovrebbe essere questo: per dare onore e gloria a Dio e non per nessun altro motivo. Allora, le tre cose che sono dette qui: dare l'elemosina, pregare e digiunare, rappresentano categorie di buone opere parecchio più vasta, parecchio più larga. Dare l'elemosina rappresenta tutto quello che diamo, il nostro tempo, le nostre vite che dovrebbero essere date in sacrificio a Dio, sacrificio vivente a Dio. Dovrei dare tutto quello che do, dovrei darlo per l'onore e la gloria di Dio. La preghiera È giusto una piccola cosa che noi facciamo nella nostra tentativa di essere vicino a Dio, comunicare con Dio. Potremmo aggiungere qui, leggere la Bibbia, frequentare i culti in chiesa. E tutto quello che noi facciamo per migliorare il nostro rapporto con Dio, lo dobbiamo fare per quel motivo lì, per dare onore e gloria a Dio. Non per motivo che qualcuno dicesse, ah, guarda come lui è spirituale. Non dovremmo andare in giro a vantarci di quanto leggiamo la nostra Bibbia, o quanto tempo passiamo in preghiera, o quanto siamo fedeli noi alla Chiesa, perché il motivo di fare quelle cose non è per essere visto dai altri, è per dare onore e gloria a Dio. Poi è scritto qui il digiuno potrebbe essere qualsiasi cosa che noi togliamo dalla nostra vita, dalla nostra carne, per separarci dalle cose fisiche e per dedicarci più alle cose spirituali. Non dovrei mai togliere una cosa di questo mondo, una cosa di fisico, dalla mia vita per essere ammirato dalla gente. Dovrei farlo soltanto per dare onore e gloria a Dio. Allora, che sono le conseguenze per errori fatti in questa cosa? Che sono le conseguenze quando io faccio le mie buone opere per essere ammirato, visto e messo in mostra davanti alla gente? Che conseguenze c'è? Perché qualcuno potrebbe dire, va bene, lui sta facendo le buone opere, che importa a me le sue motivazioni? È importante che lui fa le cose buone, poi la sua motivazione, quello che sia, va bene. Non dovremmo avere la giusta motivazione, perché importa la motivazione. Prima di tutto importa per chi fa queste buone opere. Qui è scritto diverse volte che chi fa le cose per essere ammirato, visto dagli altri, e per essere messo in mostra davanti agli altri, chi lo fa così ha il suo premio in questo mondo, ma non è premiato da Dio. Noi vedremo un discorso molto bello in fondo a questo capitolo 6, uno dei discorsi più belli secondo me del Nuovo Testamento è Matteo capitolo 6, in cui Gesù ci insegna di non fare tesori in questa terra, in questo mondo dove vengono consumati i nostri tesori, ma di fare tesori in cielo, dove i nostri tesori sono eterni. E praticamente che succede quando noi siamo motivati dalla propria gloria e onore per le cose buone che abbiamo fatto? Noi togliamo da noi stessi quel tesoro eterno per avere una cosa temporanea, una cosa che ha poco valore. Va bene, è scritto qui, loro hanno il loro premio e il loro premio è breve, dura qualche minuto, non è mai sufficiente nemmeno. Ma quando siamo motivati dall'idea di dare onore e gloria a Dio tramite le nostre buone opere, noi stiamo facendo tesori in cielo che sono tesori eterni. Allora, le conseguenze per chi sbaglia in questo fatto: togli da te stesso un tesoro eterno e lo scambi per un tesoro temporaneo, una cosa che svanisce, una cosa che non lo vedi più. Ma ancora peggio di quello, è proprio un peccato. È il peccato preciso di fare le buone opere per la propria gloria, è questo. Questo è ipocrisia. Tre volte, in tre esempi, Gesù Cristo dice non siate come ipocriti, non siate come gli ipocriti, non siate come gli ipocriti. Cos'è il peccato preciso che stiamo commettendo quando noi facciamo le nostre buone opere per essere ammirati? È ipocrisia. Tutti sanno, il mondo lo sa e noi lo sappiamo, che è una cosa di buona che noi facciamo come credenti dovrebbe essere fatto per l'onore e la gloria di Dio. Lo sappiamo bene questa cosa. Quando noi lo facciamo invece facendo finta di dare gloria a Dio, quando invece in realtà nel nostro cuore noi desideriamo essere ammirati dagli altri, visti dagli altri, e per metterci in mostra questo peccato è ipocrisia, è insincero, perché noi facciamo finta di una certa cosa quando in realtà quello che noi stiamo cercando, quello che noi desideriamo è un'altra cosa. Facciamo finta che il nostro desiderio è di dare gloria a Dio, quando nel cuore invece il nostro desiderio è che io sia glorificato, che io sia onorato. Il peccato è ipocrisia e non dovremmo farlo, è proprio un peccato fare le buone opere per la propria gloria. Questa è una seconda conseguenza negativa di questo problema. Una terza e l'ultimo, non è scritto proprio qui, però una cosa che noi possiamo osservare e magari l'abbiamo anche visto, che Dio ci ha fatto apposta, ha fatto questo corpo apposta per dare gloria a Lui, a se stesso. Io non esisto nell'idea di Dio, nella mentalità di Dio, io non esisto per dare gloria e onore a me stesso. Il mio corpo non è stato fatto per quello, ok? Voglio leggere un attimo Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 19 e 20. Sono versetti classici, quando in realtà ci sono centinaia di versetti che confermano questa cosa. Ho scelto quello classico. L'Apostolo Paolo dice, 1 Corinzi 6, 19, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi, infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Il mio corpo esiste per dare gloria a Dio. Quando io vivo e faccio le mie buone opere, motivato dall'idea di dare gloria e onore a me stesso, non sto vivendo secondo l'uso giusto del mio corpo e diventa tutta una cosa rotta e non funziona, non dura, diciamo. Io ho visto persone, io conosco persone, sono cresciuto con persone che frequentavano la chiesa, facevano tante buone opere, che a un certo punto smettono. Io conosco un uomo che era pastore una volta, che non fa più pastore e non frequenta più nemmeno la chiesa, nessuna chiesa. E lui dice che non è mai stato apprezzato dalla gente che lui ha servito. Lui ha servito tanto, non è mai stato apprezzato il suo impegno e lui ha smesso. Che problema aveva questo uomo? Lui era motivato da un desiderio di essere onorato e glorificato se stesso per l'opera che lui faceva. Quando non ha ricevuto la gloria che lui desiderava, ha smesso. E noi siamo uguali. Noi non andremo avanti più di tanto in una vita destinata a Dio, a fare le cose che Dio vorrebbe che noi facessimo, preghiere, digiuni, dare da noi stessi all'opera di Dio. Non possiamo andare avanti più di tanto se siamo motivati dalla propria gloria, dall'idea di essere onorati noi. Le chiese ci sono piene di sedie vuote che sarebbero riempiti se non fosse per il fatto che la gente che una volta occupava quel posto lo occupava per se stesso, per la propria onore, per la propria gloria. La chiesa dovrebbe essere piena di persone che occupano quei posti perché loro vogliono dare gloria e onore a Dio. Qualunque cosa, qualsiasi cosa che tu fai come buona opera, come servizio nella Chiesa, nell'evangelizzare, nel portare gente a Cristo, dovresti fare con me, sempre e comunque per l'onore e la gloria di Dio. Se no, non stai vivendo per quello che il tuo corpo è stato creato per fare, cioè dare gloria a Dio, e non andrai avanti più di tanto nel ministero che Dio ti ha dato, perché diventa una cosa tutto rotto. Allora, le buone opere li facciamo, dovremmo farli, perché fa bene a noi farli. Noi abbiamo la possibilità di vincere anime per Cristo facendo le buone opere, e dovremmo essere motivati nelle buone opere che facciamo dall'idea di dare onore e gloria a Dio, altrimenti è un peccato, altrimenti perdiamo il tesoro eterno che Dio vuole dare a noi, e altrimenti non ce la facciamo ad andare avanti più di tanto, perché l'ammirazione che la gente dovrebbe versare su di noi non sarà mai sufficiente per noi, perché è motivato da un desiderio di essere onorato e glorificato dalla gente intorno a sé. Quell'onore che gli danno non sarà mai sufficiente. Ad un certo punto smetteremo dicendo: ah, non ero apprezzato nel mio impegno. No, Dio ti apprezza sempre, giustamente, per il tuo impegno da parte sua, se lo fai per il suo onore e per la sua gloria. Preghiamo. Padre Celeste, ti